Benvenuti ad una nuova puntata di Diamoci una mano. Benvenuti da Clarissa Tami. Oggi vogliamo parlarvi di qualche cosa che va ben oltre la semplice musica. Esiste un momento esatto tra il silenzio che precede l'attacco e la prima nota vibrata, in cui il musicista cessa di essere un'isola. Un istante magico in cui decine di respiri diversi diventa un unico grande soffio. Ospitiamo con immenso piacere questa mattina la Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese. Spesso pensiamo alla banda come a una tradizione antica, quasi un'immagine da cartolina del nostro Ticino. Ma se proviamo a guardare un po' più a fondo, scopriamo che la banda è una delle forme più moderne di fare comunità, per imparare che il mio suono ha valore solo se aiuta quello degli altri. È una lezione sociale potente. Non si corre per arrivare primi, ma si cammina insieme per arrivare al cuore di chi ascolta. È l'idea che per costruire qualche cosa di bello servano pazienza, ascolto e voglia di darsi una mano tra generazioni diverse. Quindi oggi la musica ci insegna a vivere e vorrei dare il benvenuto ai nostri ospiti questa mattina al tavolo di Diamoci una mano. Direi di partire subito con il presidente della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, Luigi Donato. Buon sabato mattina.
Buongiorno a tutti.
Ti lascio subito commentare questo intro, questo inizio di puntata.
Beh, penso che non potevi cominciare nel modo migliore, nel senso che sei riuscita, penso, a sintetizzare davvero l'essenza della nostra scuola, ma anche l'essenza del mondo bandistico, dove noi siamo come scuola di formazione, forse l'inizio, diciamo, di quello che poi è un viaggio che può davvero durare tutta la vita, e lo si fa all'interno delle nostre realtà bandistiche del Bellinzonese, che sono quattro, e tutte e quattro si appoggiano alla nostra scuola per promuovere il futuro, ecco, di queste realtà.
Luigi, il tuo amore per la musica nasce da giovanissimo, avevi 12 anni e, insomma, tu hai scelto uno strumento sicuramente non usuale.
Sì, ho scelto il corno francese. Inizialmente non sapevo bene quale
strumento. Il corno francese, ecco, spieghiamo.
Corno francese, sì.
Che cos'è, che tipo di strumento è, come si differenzia?
Allora, è uno strumento a ottone, è uno strumento a fiato, chiaramente. Alla scuola bandistica si imparano gli strumenti a fiato, perché sono quelli del mondo della banda, così come anche le percussioni. Il corno francese è un ottone e suona, diciamo, al centro. Anche, mi piace anche ricordare questa cosa, che all'interno della formazione bandistica il corno è posizionato spesso al centro, perché anche il suo suono è... diciamo, crea la giusta amalgama, riesce a collegarsi con tutti gli altri strumenti della banda, e ho scelto questo strumento un po' per puro caso, ma Elio Felice, che è stato il mio primo maestro ed è qui con noi oggi, potrà
raccontarcelo. Salutiamo Elio Felice, che è socio fondatore. Ecco, Elio ha detto ma io parlo sempre già tantissimo, quindi questa mattina non voglio parlare, non vuoi dirci nulla, Elio.
No, ma vedi, è fantastico, perché questa scuola bandistica esiste da oltre 35 anni e va avanti da sola. Dunque io adesso mi tiro in disparte e Luigi può benissimo spiegare il corno francese e tutta l'amalgama che riesce a ottenere come vissuto nostro da suonatori, ma anche poi come proiezione in quello che veramente è la relazione con tutti gli altri, con le società in cui siamo.
Sì, ma è Luigi, com'è che hai scoperto questo...
questo strumento?
Sì, dai, ma cioè, allora, ero, comuni mortali.
Io ero
partiamo
abbastanza...
con la chitarra, lo so, il pianoforte.
Allora, io ero abbastanza curioso e volevo suonare uno strumento, e un giorno dopo mi ero iscritto alla scuola bandistica e i primi mesi si faceva teoria e solfeggio, e così si potevano scoprire vari strumenti. E un giorno c'era Elio con i suoi allievi di corno che stava facendo una lezione proprio nella nostra sede, e il nostro docente di teoria, Ernesto, ha detto: c'è qualcuno che vuol provare a soffiare dentro il corno, a far qualche suono dentro il corno? E io ho detto: ma perché no? E devo dire che mi ricordo ancora quando Elio mi ha dato appunto il bocchino del corno e mi ha detto: prova a fare un suono che è simile a quello di una pernacchia con le labbra. E
Che sembra facile, ma
non lo è per nulla. E quando ho fatto questo suono, non lo so, ho sentito qualcosa. E da lì noi, ci piace dire, ci diceva sempre forse è più il corno che sceglie il cornista anziché il suonatore che veramente sceglie lo strumento. Mi piace pensare che sia stato così.
E quindi cioè, tu sei riuscito a fare subito questa pernacchia?
Sì, adesso subito non mi ricordo. Elio, tu ti ricordi forse se ero stato capace sin da subito?
E Elio, ti ricordi? Stai vicino al microfono, Elio, che
no,
almeno...
No, ma non voglio... Sì, allora, è interessantissimo perché c'è chi esprime subito qualcosa appena soffia in un tubo, in un bocchino, e chi deve già arrabattarsi un po' di più per emettere qualcosa. Ma non vuol dire niente. Se non ricordo male, Luigi ha subito emesso. Poi c'è anche un collegamento abbastanza bello tra la riuscita immediata e l'autodisciplina che una persona ama. Questo non aprirei troppo.
No, invece è interessante. Sì, sì. Cos'è
perché,
questo?
Allora,
spiegaci
no,
bene.
Brevissimo. Quando, per esempio, faccio delle lezioni con il corno delle Alpi per far provare dei bambini, per far conoscere un po' la storia, lo strumento in fondo ci collega all'antichità più profonda, no? Dell'uomo che cerca di comunicare. Allora poi quando c'è un momento in cui ogni bambino prova, c'è chi riesce subito, chi è addirittura incitato dai compagni a esprimersi ancora di più con questo strumento, chi invece molla il mazzo, come si dice. Ed è proprio lì che già c'è, esattamente come la prima vibrazione, c'è proprio qualcosa che avviene nel soggetto che sta provando, e probabilmente è una magia che parte, sì.
Una magia che parte. Qua vorrei salutare il mio fedelissimo Enrico Varsi. Buon sabato mattina, lo conoscete bene, biologo, psicologo, consulente psicosociale. Enrico Varsi, ti chiedo subito un punto di vista, diciamo, perché appunto vibrare, quindi non è solo un suono che esce da noi, ma in realtà è un suono che poi vibra anche dentro, no? Nella nostra parte più intima.
Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Beh, con la musica poi siamo nella disciplina regina, direi, no? Del rispecchiamento, del lavoro interno, esterno, forse più di qualsiasi...
Perché è legato al respiro, altra... no? Che il respiro è qualcosa anche di fondamentale.
Ma anche perché, anche a livello, adesso senza voler appesantire troppo, però a livello neuroscientifico coinvolge praticamente tutto il nostro cervello. L'esperienza musicale è molto potente da questo punto di vista. Se ci pensiamo, essendo noi abituati in realtà a un linguaggio simbolico che è la lingua fatta di parole, tutto sommato, la musica è come se in un certo senso stesse prima di quello, perché non ha bisogno di parole per l'appunto, ma anche dopo, è anche un po' un punto di arrivo, no? Sappiamo benissimo che è una manifestazione primordiale, molto naturale nell'essere umano. Insomma, noi siamo nati all'interno di un mondo fatto di suoni, di fatto, no? Le prime espressioni sono state probabilmente attraverso i suoni di
la voce
tipo.
Della mamma, anche quando,
certo,
siamo in
ma anche
tempo,
i rumori,
immagino,
no? dell'ambiente circostante. Cose di questo tipo,
che ha a che fare anche per quando si dice alle piante, se mettiamo della musica classica crescono più vigorose, adesso non so
dice,
se il collegamento
o anche il fatto, per esempio, che i bambini percepiscono già la musica quando, durante la gravidanza, no? C'è già una prima parte di sviluppo, quindi sicuramente sia dal punto di vista, potremmo dire, scientifico, sia dal punto di vista più esistenziale, invece, che forse è quello più interessante, la musica è sicuramente un tipo di pratica, ecco, che poi diventa arte, ma è prima di tutto una pratica, io credo, molto potente anche a livello terapeutico.
Certo,
magari
la terapia della musica,
tantissimo.
E poi la musica è collegata, come dire, c'è un legame diretto proprio con le nostre emozioni, Luigi.
Beh sì, perché nel momento in cui prendi in mano lo strumento e inizi a produrre un suono, senti comunque qualcosa, senti che tu stai veramente producendo quel suono. E secondo me la cosa più bella è quando lo si fa insieme, perché in banda, quando senti che il tuo suono si aggiunge al suono di tutti gli altri e produce un suono
di insieme, una vibrazione proprio.
Esatto, lì si producono davvero delle emozioni forti. Io ho un ricordo bellissimo nel mondo bandistico. Ci sono spesso, nel senso, ci sono ogni tot anni delle feste federali di musica. Quest'anno ci sarà a Bienn nel prossimo mese di maggio, e mi ricordo benissimo la festa federale di Montreux del 2016 con la Civica di Bellinzona, quando all'interno di quella sala c'era un'acustica bellissima e in un momento particolare noi corni avevamo un momento in cui chiamato Bells Up, dove bisogna anche tirare su la campana perché bisogna far uscire un suono potente. E c'è stata una vibrazione in tutta la sala che, finito il brano, addosso avevamo un'adrenalina davvero davvero eccezionale, e dopo è stato davvero un ricordo di quelli magici, ecco.
La musica che vibra, che fa vibrare, in questo caso Shakira, fa vibrare anche i fianchi. Torniamo questa mattina, anzi continuiamo il nostro viaggio nella musica con la Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, che insomma un po' di anni sulle spalle ce li ha, no? Insomma, dal 93 a oggi di strada ne avete fatta, Luigi.
Sì, di strada ne è stata fatta tanta. Nel 93 era stata in fondo un'idea un po' così, diciamo, innovativa,
scommessa.
In fondo. Ma scommessa, Elio è stato membro fondatore,
Elio,
comunque, quindi magari questo ce lo può dire meglio lui.
Elio, dici un po'.
Sì, allora, era la riflessione che effettivamente quattro filarmoniche e più filarmoniche, anche ce ne sono anche altre, avrebbero potuto svicolarsi dall'organizzazione di ogni singola scuola di musica bandistica, che spesso era l'ultima trattanda delle riunioni del comitato, cioè semplicemente la formazione degli allievi era una degli affari del comitato di ogni singola società. E pensando di dare una mano proprio e di separare questa, supportare questa trattanda che era talmente importante per noi, abbiamo proposto una centralizzazione, in fondo, che il Bellinzonese si presta proprio bene, perché eravamo in un cucchiaio, in un fazzoletto di terra. E così, davvero prima della nuova Bellinzona, è arrivata una scuola bandistica regionale bellinzonese, che poi è stata proposta a tutti. Ci hanno aderito inizialmente Bellinzona e Gorduno, e successivamente anche le altre filarmoniche. Alcune non avevano allievi e dunque non si sono chiamate fuori, non erano nemmeno affiliate alla federazione bandistica.
Però, comunque Bellinzona come culla della musica bandistica.
E soprattutto abbiamo avuto una massa critica, per esempio, per la minibanda, che è un momento di musica d'assieme che riesce meglio se giustamente si è in tanti. Così in poco tempo...
Spiega bene, banda, minibanda, la differenza?
La chiediamo a Matteo magari.
Allora presentiamo gli altri ospiti, andiamo quindi avanti e diamo il benvenuto a Matteo Marca, che è il direttore della scuola bandistica. Allora, ecco, lascio a te rispondere a questa domanda. Così.
Sì, va bene, buongiorno a tutti. Sì. Allora, la minibanda è, diciamo, la formazione iniziale dove gli allievi cominciano a suonare insieme. È il primo momento dove si può cominciare a respirare assieme, vibrare insieme, come si parlava.
In quanti? Quanti sono?
Sono tutti gli allievi a partire dal secondo anno, quindi è una formazione che varia. Diciamo che la formazione della scuola bandistica, ma come quella di tante altre scuole bandistiche, dura 4 anni.
Gli allievi... Ma quanti in una banda? Cioè, sì, quanti possono suonare contemporaneamente,
allora,
insieme nella minibanda?
È molto variabile. Quest'anno sono 23, poi può capitare che se ci sono tante iscrizioni si può arrivare a una trentina, come possono essere 15. Diciamo, lo scopo è proprio quello di suonare insieme e esercitarsi, prepararsi per poi quello che è il futuro bandistico, dove poi si suona con formazioni molto più grandi, con 45-50 suonatori contemporaneamente.
possiamo dire che è proprio una scuola di vita, perché dalla scuola bandistica Luigi poi ci sono ragazzi che sono diventati docenti, chi ha preso delle cariche dirigenziali sempre nelle scuole bandistiche, chi insomma ha fatto grandi carriere, quindi è una scuola di vita.
Beh certo, Matteo per esempio è l'esempio. Matteo ha fatto la scuola bandistica e è ritornato dopo i suoi studi musicali alla scuola bandistica per diventarne direttore, quindi è una scuola che veramente ti dà l'inizio, così ti dà il via, e poi dopo c'è chi è semplicemente ha voluto proseguire il suo viaggio all'interno delle realtà bandistiche diventando un suonatore, c'è chi invece ha voluto approfondire ancora di più lo studio della musica per poi proseguire gli studi musicali in conservatorio e diventare musicista professionista.
Ecco, perché magari ricovarsi, diamo per scontato che l'essere umano nasce con la capacità di collaborare con gli altri esseri umani, in realtà scopriamo che non è esattamente così. Nella natura dell'essere umano non c'è questa capacità di collaborare, ecco perché la scuola bandistica può davvero aiutare.
Sì, questo sicuramente, anche perché noi siamo inseriti in una dimensione sociale, no? Non siamo isole, come dicevi tu anche, no? Nell'editoriale di apertura. Sul fatto che sia, diciamo, una componente primordiale è molto dibattuto. C'è un autore molto famoso che si chiama Tomasello, che è stato un etologo oltre che psicologo, quindi lui studiava i primati, quindi i scimpanzé eccetera, e i bambini piccoli, per cercare di capire quali erano i punti di contatto, fin dove, no? poteva portare avanti la somiglianza e poi lo sviluppo. E lui sostiene molto una dimensione cooperativa anche originaria. Dice, il che è molto credibile, con la formazione dei primi gruppi, delle prime tribù, ci si è resi conto, l'Homo sapiens ha capito che se non collaborava non riusciva a progredire, no? Anche perché i pericoli esterni erano tanti, la ricerca di cibo e via dicendo. Quello che però possiamo dire, purtroppo i fatti di questi anni ce lo dimostrano, che non c'è solo una dimensione collaborativa nel nostro spirito, c'è anche una forte componente aggressiva che a volte porta anche all'isolamento, e che quindi dovrebbe essere, idealmente, per poter concepire una struttura sociale che sia una struttura accogliente, di crescita, di evoluzione di tutti noi, dovrebbe essere in qualche modo moderata e mitigata proprio da quella dimensione cooperativa, no? E in questo io penso che la pedagogia su tutti i fronti sia uno degli strumenti importanti, la pedagogia, l'educazione, la formazione. Non è un caso che, se voi vedete stati dove ci sono autoritarismi, una delle prime cose che viene colpita, una è l'informazione libera e pubblica, l'altra è la formazione vera e propria, no? L'educazione. In particolare penso che in una dimensione come quella di una scuola di musica bandistica, dove l'idea è quella da subito di essere insieme, no? Di creare quindi insieme, creare comunità, molta dell'educazione sia proprio un'educazione di vita, come dicevate voi. Quindi si impara, immagino, lo strumento, naturalmente, perché quello è la modalità di espressione, ma non è mai slegato, no? Dallo stare insieme, dalla dimensione comunitaria. E questa è una cosa molto potente. In realtà penso che una, come dire, un'ottica esperienziale, cioè anche la mini banda mi dà l'impressione proprio di un contesto di esperienza, no? Dove tu vivi veramente poi che cosa vuol dire suonare insieme, no? La tecnica resta dietro, posso immaginare, e quello che viene fuori sono quelle sensazioni che diceva Luigi prima, no? Di poter vivere insieme, questo tipo di aspetto. Quella dovrebbe essere, questa dimensione esperienziale dovrebbe essere parte di tutte le formazioni, anche della scuola primaria, secondo me. Non è sempre così, a volte la nostra scuola è molto nozionistica, è molto poco esperienziale, però potremmo trarre esperienze e insegnamento.
Esatto, un insegnamento no? Da questo modello. Non ci si avvicina alla musica solo da giovani o giovanissimi, ci si avvicina anche da più adulti. E qui colgo l'occasione per salutare la nostra ospite Roberta Togni. Ben arrivata, Roberta. Ecco, tu ti avvicini da più grande alla musica in che modo, per quale motivo?
Allora, io al tavolo sono l'unica che non suona. Al tavolo sono l'unica che non suona e mi avvicino alla musica in un modo un po' particolare. Grazie a mia figlia, che è andata a vedere una lezione di prova e ha cominciato a suonare il sassofono. Quindi per me l'esperienza in età adulta è stata avvicinarmi a questo mondo che non conoscevo assolutamente.
In che modo ti ha arricchito? E la musica faceva parte della tua vita? Con quale, insomma, quale ruolo aveva prima? Giusto? Vabbè, casuale?
Sì. La musica ha sempre fatto parte della mia vita, come ascolto soprattutto. L'esperienza in banda, cioè nel mondo bandistico, mi ha arricchito sicuramente per le conoscenze che ho fatto in questi anni e soprattutto anche l'avvicinamento con i giovanissimi, che arricchiscono in ogni caso. Loro portano sempre questa ventata di aria fresca.
La musica si può anche ascoltare casualmente, così, o distrattamente, magari in macchina. Se volete partecipare, vi ricordo 0763211113. Adesso NEC. E invece qua non c'è nessuno stop, perché si va avanti alla grandissima con la Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese. Ecco, Matteo Marca, direttore, com'è che siete organizzati? Dove vi trovate? Qual è l'impegno che richiedete ai ragazzi? E mi chiedo, ti faccio già un po' di domande, che così almeno poi ti lascio tutto lo spazio. Gli strumenti li date voi? Devo portarlo io? Appunto, comunque gli strumenti sono un acquisto comunque importante, c'è una manutenzione, immagino. E poi quant'è anche proprio l'impegno di ore a settimana?
Sì, allora, l'avvicinamento alla musica può venire in diversi modi. Noi normalmente, quando comincia la stagione, seguiamo il calendario scolastico, quindi verso inizio settembre offriamo diverse occasioni per provare gli strumenti, quindi chiunque può venire e proprio vivere l'emozione, proprio di prendere in mano uno strumento vero e provare a soffiarci dentro, oppure se è una percussione, appunto, a suonare una percussione. Questo dà un po' quell'input per vedere se è una cosa che appassiona, se crea un po' questo legame con lo strumento o meno. E poi dopo la scuola si trova a Bellinzona, per rispondere al luogo, in via Lavizzari, l'ex Tallone, ed è un ritrovo che per un allievo in formazione è almeno di due volte alla settimana, un mercoledì pomeriggio dove si fanno le lezioni in gruppo e quindi si affronta la teoria e poi la mini banda, quella che veniva discussa prima, e poi c'è un altro momento dove c'è il ritrovo con il maestro per la lezione individuale, quindi per approfondire e per imparare il proprio strumento. Riguardo agli strumenti, questo è molto individuale. Noi ne abbiamo un paio a disposizione, però normalmente sono gli allievi che si occupano di questo aspetto. Generalmente una famiglia, se non è ancora convinta all'inizio, può per esempio cominciare con un noleggio di uno strumento e poi dopo, se vede che funziona, c'è la passione e tutte le condizioni sono quelle giuste, allora si opta per un acquisto, che poi appunto è un regalo per la vita. Bisogna pensarlo così, perché si può continuare a suonare tutta la vita lo strumento.
Questo un regalo per la vita, certo. E durante la propria esperienza bandistica ci sono dei momenti di crisi? Ci sono i ragazzi che hanno un momento dove dicono non ho più la stessa motivazione, magari anche in concomitanza magari con dei momenti della vita?
Assolutamente,
difficili.
Sì.
Magari lo chiedo già alle ragazze, che così ve le presento, perché oggi tanti ospiti come sempre intorno al tavolo di Diamoci una Mano, quindi saluto Cecilia Biasco e Esther Felice. Allora, Cecilia, tu suoni il trombone, invece Esther tu il flauto, giusto? Quanti anni avete?
Io ho 15 anni.
Io 18.
Vi è mai capitato un momento di crisi?
Allora, un vero e proprio momento di crisi no, però mi è capitato di avere dei momenti di alti e bassi riguardanti la mia passione musicale. Diciamo che appena prima di entrare in banda c'è stato un momento dove la motivazione sembrava essere diminuita, ma poi nel momento in cui ho avuto la possibilità di suonare con gli altri e scoprire che comunque c'era la possibilità di essere, diciamo, connessi con altre persone e suonare in gruppo, questa passione è ricomparsa molto più forte addirittura di quando avevo cominciato, e perché alla fine l'aspetto proprio bello, secondo me, del mio strumento, ma penso di molti, cioè di tutti gli altri strumenti bandistici, è il momento in cui si ha la possibilità di suonare tutti insieme, di produrre qualcosa insieme.
Com'è che ti sei avvicinata allo strumento che poi hai scelto? Per quale motivo? C'è già in famiglia questa passione musicale?
Allora, sì, in famamiglia c'è, nel senso che i miei genitori ascoltano tantissima musica.
Che genere musicale?
Ah, un po' di tutto. Io con i miei genitori ascolto veramente di tutto e...
E tu da sola che cosa ascolti invece?
Non ho un genere specifico, mi piace ascoltare veramente qualsiasi cosa e sì, provare cose nuove. E quindi ho sempre ascoltato tantissima musica insieme ai miei genitori e poi a un certo punto mi è venuta questa idea, non so neanche bene di preciso il momento, di suonare qualcosa. E nel momento in cui ho iniziato a pensare che mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento, io ho avuto solo il trombone in testa, non ho mai avuto un'altra idea, non so il perché. Mi ricordo solo che tutte le volte che magari in strada c'era una band o qualcuno che suonava, io guardavo sempre la persona che suonava il trombone, ero sempre fissata su quello strumento. Mi è venuto un dubbio quando ho fatto le giornate di prova di vari strumenti, c'è stato un momento in cui ero indecisa tra il sassofono e il trombone, però alla fine ho scelto il trombone e poi ho subito capito che avevo preso la decisione giusta, perché è proprio il mio strumento.
Per te è uguale, è andata?
No, allora io non ho mai avuto un momento proprio, diciamo, di crisi o un basso nella musica. L'unica cosa, magari la motivazione ad andare alle prove, ad esempio in banda sono la sera, quindi magari arrivi alla fine della giornata sei un po' stanca, però... Allora, magari quando ero più piccola poteva essere un po' pesante, ma col tempo è cambiata questa cosa, è anzi il momento proprio di svago, di essere lì e suonare con gli altri, e si crea proprio un legame con tutte le persone, è bellissimo, anche che ci sono persone di tutte le età e tu puoi parlare con qualsiasi persona diversa durante la pausa, durante i momenti appunto... tutti insieme, e questo trovo che è bellissimo veramente.
E la musica l'hai respirata in casa, in famiglia?
Assolutamente sì.
Ridi per quale motivo? Ah, ma perché sei... beh, certo, perché c'è il papà, è il fondatore, quindi per forza, giusto?
Sì, giusto, assolutamente sì.
E hai scelto lo strumento come però? Lì allora, sempre papà che ti ha
No, questo
aiutato,
no,
diciamo.
Lui proprio no, perché... Cioè, grazie a lui, perché aveva molti strumenti a casa, diciamo un po' una collezione di strumenti bandistici, però andando a sentire i concerti io vedevo sempre i flauti davanti ma non sentivo mai il suono, perché, cioè, può essere strano, però è molto debole, diciamo, si unisce a tutto e arricchisce, secondo me, il flauto. Io, non sentendo bene il suono, come al contrario di un corno magari che spicca, non spicca così tanto, e io volevo scoprire questo suono, quindi ho aperto l'astuccia del flauto e ho provato a suonarlo. E poi da lì...
Colpo di fulmine!
Sì, 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 assolutamente.
Ma questa è una fortuna, queste due storie di Cecilia Ester, Enrico Varsi, una fortuna. Cioè il talento in realtà è proprio un colpo di fulmine, arriva, non sai per quale motivo, ti viene a trovare, tu devi solo riuscire però a riconoscerlo, come in questo caso.
Beh,
e accoglierlo.
Sì, è una fortuna perché conferma quello che diceva Luigi, quindi non lo smentisce, cioè che lo strumento, no, che sceglie il suonatore, mi sembra di poter dire. E poi sì, probabilmente... Penso che ci sia una dimensione magica anche, no? In cui il talento si esprime attraverso questo tipo di esperienza. Poi posso immaginare anche che ci siano per esempio polistrumentisti che quindi sentono affinità anche con strumenti diversi, no? E quindi hanno magari dimensioni espressive diverse, quindi cercano un po' anche quello. Però l'altra cosa che notavo da quello che stavate dicendo conferma un po' quello che dicevamo all'inizio, cioè che il gruppo, uno degli elementi fondanti proprio del tipo di esperienza, che porta qualcosa che l'individuo da solo non raggiunge. No? Se, penso che sia proprio la sensazione del sentirsi una parte, come posso dire, imprescindibile però di una struttura di gruppo,
a me risuona molto, a me capita, per esempio, io dirigo un corso di counseling e molto del nostro lavoro che facciamo è un lavoro di gruppo, e una delle esperienze più potenti, più ancora che nella relazione individuale, cioè nell'aiuto individuale, è quando si lavora col gruppo. Perché è come se emergesse quasi un nuovo personaggio, no? E tu dialoghi con quel nuovo personaggio anche in senso simbolico. Poi con la musica immagino ancora di più, proprio per quell'effetto, no? Che dicevate prima di armonia. Quindi che è molto, molto toccante, no? Questo racconto.
Se volete dialogare con noi, fatelo, mandateci un messaggio allo 076 321 1113. Allora, torniamo a parlare della scuola bandistica regionale del Bellinzonese. Luigi, mi dicevi che uno, dobbiamo dare anche i contatti, tra l'altro.
Ah, sì, magari cominciamo con quello.
Cominciamo con i contatti e poi avete un appello da fare. Importante che esatto, lo faremo più di una volta, perché insomma cercate delle figure non solo musicali, ecco,
esatto,
diciamo così.
Ma allora, prima di tutto, dove poter trovare la scuola bandistica per avere anche informazioni sui nostri corsi, sulle tariffe, su tutto quello che necessitate? C'è un indirizzo web, scuolabandistica.ch, oppure abbiamo i canali social, sempre cercate Scuola Bandistica sia su Instagram che su Facebook e trovate tante informazioni sui nostri corsi. Lì ci sono i nostri anche indirizzi mail, oppure i nostri numeri di telefono, mio e quello di Matteo, dove potete telefonarci se avete qualsiasi informazione, volete
qualsiasi domanda. Tra l'altro i corsi sono sia per i più piccoli che anche per gli adulti.
Sì, i corsi sono aperti a veramente qualsiasi fascia di età. Per appunto, normalmente quelli che si iscrivono sono dei bambini che sono tra i 8, 9 anni, 10, per cominciare la formazione, ma capita proprio ogni anno di trovare degli adulti che sono interessati o che vorrebbero cominciare.
Ecco, ad esempio, tu hai detto che si può iniziare tra gli 8 e i 10 anni e voglio presentarvi un altro super ospite, ovvero Florio Guidotti. Tu hai 10 anni, Florio, vero?
Sì.
E come ti sei avvicinato alla scuola bandistica e che strumento hai scelto? Per quale motivo?
Ho scelto la tromba perché già la famiglia suonava, mio papà suonava il corno e poi ho iniziato anche mio fratello a suonare la tromba, anche il nonno, i miei zii. E ho visto che mi piaceva anche e ho provato a iniziare a suonare.
È andata subito bene, è stato anche lì un po' una scintilla.
Sì.
E poi hai conosciuto anche nuovi amici.
Sì.
C'è qualche momento che magari ti pesa un po' di più andare a seguire lezioni o è ogni volta un momento di gioia? Cioè lì non c'è mai la pigrizia?
No, sono sempre contento.
Sei sempre contento. E andiamo avanti perché ci sono anche corsi invece per i più grandi, anche lì non c'è un limite di età. Da 0 a 99, diciamo che possiamo dire così più o meno.
Assolutamente, anche 100. Se,
anche 100.
Se
qualcuno si... Roberta, non hai mai pensato di provare, cimentarti con uno strumento?
Sì, a dire la verità ci ho pensato più volte.
Manca il coraggio?
No, manca il tempo.
Manca il tempo?
Manca il tempo fisico proprio.
Quale strumento ti piacerebbe?
Io sono innamorata del sassofono.
Ah, sì, beh, il sassofono c'ha quel cotè un po' così sexy, si può dire? Si può dire, sì, non lo so, sì,
chiediamo a Matteo che è
direttore,
di...
Matteo.
Io sono assolutamente di parte, sì, perché è il mio strumento, quindi,
e quindi per te
assolutamente, sì,
assolutamente.
No, lo trovo il migliore, ma questo forse non è corretto nei confronti degli altri strumenti.
Corretto. Allora, tra l'altro, una cosa che mi viene in mente, Enrico, che volevo sottolineare prima, che Esther ha detto, io ho scelto il flauto, anche se effettivamente non è uno dei suoni che si sentono, no? Subito, non è centrale. Questo è un po' come metafora della vita, ci insegna comunque che anche se non abbiamo un ruolo in prima linea, non vuol dire che il nostro ruolo non sia importante e necessario.
Sì, sono d'accordissimo, anche perché andando oltre la dimensione della banda, l'essere in prima linea oggi a volte vuol dire anche essere troppo. No? Cioè il nostro contesto sociale in realtà che punta molto sulla performance, su tutte quelle cose che tante volte abbiamo sottolineato, porta quell'essere in prima linea a volte quasi in una deformazione, no? E invece credo che l'insegnamento più importante che viene è quanto sia importante l'armonia, che è fatta di come dire, presenze a volte che occupano più spazio, unite a presenze che ne occupano meno, no? Sia in senso reale sia in senso simbolico, mi verrebbe da dire. Quante volte capita, per esempio, di renderci conto che delle persone che fanno parte della nostra rete di riferimento, pur essendo meno, come dire, meno presenti, meno appariscenti, sono un sostegno importante. Quindi mi viene da pensare che quella sia una bella metafora, a parte che il flauto è uno strumento bellissimo, quindi al di là di tutto, ma sono belli
tutti. Suoni
il
flauto, Enrico?
No, io sono un trombettista mancato, sono un po' il piano, però volevo studiare tromba. Non è detto, mi sto infatti, perché un po' che ci penso, di tornare, chiaramente per mio piacere ovviamente, vista l'età, devo anche darmi una mossa perché proprio vista l'età, insomma, però un po' di tempo me lo devo dare per imparare. Però è un po' che ci penso, oggi mi sta prendendo molto.
Nell'armonia di una scuola bandistica ci sono anche degli elementi importanti, anche se non suonano uno strumento, ma magari, esatto, come in questo caso mi collego, quindi c'è un appello da fare, Luigi.
Sì, la scuola bandistica è un'associazione, come tale abbiamo un comitato direttivo che è formato da volontari che aiutano e fanno sì che la scuola possa vivere i suoi momenti migliori, possa fare tutte le attività per i nostri giovani. Abbiamo una necessità nei prossimi mesi, in quanto il nostro attuale responsabile finanze, Enrico, che è stato anche Enrico Santinelli, anche presidente della scuola bandistica qualche anno fa, poi ci ha dato una mano grandissima con le finanze negli ultimi anni, vuole passare il testimone a un nuovo responsabile finanze, quindi a una persona una persona che abbia voglia di aiutarci, quindi ad aiutare un'associazione che fa tanto per i giovani, quindi facendo che cosa? Gestendo le finanze della nostra scuola, quindi i pagamenti, i salari dei docenti, le fatturazioni. Non si tratta di un grandissimo lavoro, ma è un lavoro molto prezioso, importante. Una persona che abbia un senso di responsabilità, ma anche una voglia di divertirsi, perché in fondo anche alle riunioni di comitato ci divertiamo. Poi la Roby spesso prepara le torte, delle ottime torte, possono confermarlo anche Elio e Matteo, quindi ci troviamo di solito una volta al mese, quindi non è da quel punto di vista lì un grande impegno, però cerchiamo appunto una persona che abbia voglia di aiutarci a continuare a far suonare bene non solo i nostri strumenti, ma anche i nostri conti.
Corretto. Dove può mandare la propria candidatura?
Potete scrivere a presidente@scuolabandistica.ch oppure andate sul sito sempre scuolabandistica.ch, c'è un formulario di contatto, potete anche scrivere direttamente su lì, o ci sono appunto i numeri di telefono, telefonateci e vi daremo tutte le informazioni del caso.
Torniamo a parlare di musica questa mattina, diamoci una mano, e lo facciamo adesso invece con Matteo Marca, direttore della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese. Torniamo a capire meglio come funziona questa armonia tra i vari strumenti.
Sì, assolutamente. Si parlava prima appunto dei vari ruoli, no, che può avere un suonatore, uno strumento, ma se si pensa appunto alla musica è fatta anche di ruoli, di responsabilità diverse. Ci sono dei momenti dove qualcuno ha la melodia, c'è quei momenti dove qualcun altro deve accompagnarlo, quindi deve creare un'armonia, deve sostenerlo, e tutti sono ugualmente importanti. È un po' è veramente uno spirito collaborativo che fa capire che ogni ruolo è importante per avere poi questo risultato finale, questa magia che è poi la musica.
Ecco, adesso invece vorrei sapere da Cecilia Ester, quando nella vostra vita di tutti i giorni, come diceva prima Cecilia, ci sono momenti alti, momenti bassi, la musica in quel caso, quando avete un momento basso o quando avete un momento alto, in che modo vi aiuta o vi accompagna, Cecilia?
La musica, quando l'ascolto, separatamente da quando la suono, è proprio qualcosa che accompagna la mia vita di tutti i giorni, a tutte le ore, quando io devo fare qualcosa che non richieda una concentrazione, quando non sono a scuola, ho sempre le cuffie. Infatti i miei genitori si lamentano sempre che quando mi chiamano da una stanza all'altra io non rispondo perché ho le cuffie e non li sento. E ascolto veramente musica sempre, tutto il giorno. Mentre la musica che si suona insieme è fondamentale perché è bello, trasmette una grande emozione, ci permette di connetterci anche con persone diverse con cui magari non avremmo scambiato qualcosa se non fosse stato perché ci siamo trovati a suonare insieme, ma è anche proprio una soddisfazione quando qualcuno sta provando qualcosa che magari studia da tanto tempo, finalmente riesce a suonarlo nel modo in cui voleva, nel modo in cui hai richiesto, è una grandissima soddisfazione. Dà proprio l'impressione di essere riusciti in quello che si voleva realizzare.
Questo è fondamentale, Enrico, ma chiedo a tutti, per la nostra autostima, questo di far fatica a avere, come gestire, no? Anche la frustrazione di non riuscire a fare qualcosa e poi la grande gioia invece di quando, come diceva adesso Cecilia.
Sì, penso soprattutto nel momento in cui diventa un tipo di esperienza che non ha più bisogno di una conferma dall'esterno, ma la conferma te la dai tu dall'interno, no? Cioè quello che diceva Cecilia è questo, cioè vivi in realtà internamente quel senso di soddisfazione che è dato al fatto che crei in un certo senso, no? Perché produci, crei, quindi c'è anche la dimensione creativa dell'essere umano che si manifesta, che non è soltanto nel vostro campo, mi sembra di poter dire, non soltanto dell'autore, no? Del musicista che scrive la musica, ma è anche quello dell'esecutore, perché ogni esecuzione è diversa. Sentivo una intervista di Tony Servillo, di cui parlavamo anche l'altra volta, l'attore italiano, dice che parlando di teatro è molto simile, lui dice ogni replica in realtà è un'esperienza nuova, e lo è nel momento in cui tu riesci a essere connesso con quello che c'è attorno, no? Con i tuoi colleghi, col pubblico, e caspita, è bella una vita dove si può vivere ogni volta una nuova esperienza di questo tipo, no?
Anche perché poi comunque il momento in cui per esempio il docente con cui si suona o il direttore della banda, il maestro, ti gratificano perché sei riuscito a fare una cosa, sei riuscito a conseguire un obiettivo, è soddisfacente di sicuro, ma anche il momento proprio secondo me in cui si suona da soli a casa e si sta preparando qualcosa, non c'è nessuno che ascolta necessariamente, però ci si pone un obiettivo e si riesce a raggiungerlo, secondo me è quasi più soddisfacente, perché è un obiettivo che uno si è messo da solo, che non è stato imposto e che è riuscito a raggiungere in maniera indipendente.
Per te vale lo stesso, la tua di esperienza com'è? Anzi, vi chiedo, ma domanda qua a tutti, partirei proprio anche da Luigi, da Florio. Quando siete tristi ascoltate musica triste, quando siete felici ascoltate musica felice. Florio, tu quando sei un po' giù o quando sei molto felice, cambia il tipo di musica che scegli?
No.
No, per te non cambia niente.
No, allora a me la musica influenza tantissimo, quindi magari sono super felice e mi parte nella playlist una canzone triste e subito divento triste, quindi io cerco di fare il contrario, ad esempio se sono triste ascolto musica super attiva, super felice, così mi torna il sorriso. Perché vengo influenzata veramente tanto dalla musica, perché mi immergo quando l'ascolto, quindi cerco.
Anche per te, Cecilia, così?
No, per me è piuttosto il contrario, cioè tendo a scegliere la musica forse in base al mio stato d'animo.
Vedi, anche il direttore invece.
Per me l'esperienza è stata invece che la musica, soprattutto suonata, più che ascoltata, è stata, ha un po' un ruolo come di una terapia, è una cosa che mi assorbe e già da quando ero allievo, quando ho iniziato, bastava mettermi a suonare e tutti i problemi, tutti i pensieri sparivano, era proprio un momento che era dedicato a me stesso e che mi trasportava anche per delle ore, capitava, dentro in questo mondo, e in quel momento lì dimenticavo qualsiasi tipo di problema, pensiero che avevo, ed era veramente una terapia molto positiva,
molto efficace. Allora anche nella prossima ora parleremo e continueremo a parlare di musica e di terapia, e intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
Bentornati per entrare nel gorgo dell'argomento che stiamo affrontando questa mattina, diamoci una mano. Lo vorrei fare facendovi ascoltare una clip tratta da una commedia francese del 2024. Si chiama L'orchestra stonata, racconta di Thibault, un celebre direttore d'orchestra che scopre di avere la leucemia e necessita di un trapianto di midollo osseo, scoprendo di essere stato adottato e di avere un fratello Jimmy che suona in una fanfara locale. I due fratelli, agli antipodi per estrazione sociale e carattere, si incontrano e, uniti dalla musica, intraprendono un viaggio emozionante che esplora la famiglia, le seconde opportunità e il potere dei legami umani, mescolando risate, dramma e messaggi sociali. E allora ascoltiamoci questo breve estratto dall'orchestra stonata.
Mantenete! Arco!
Sta male?
Allora le spiego. 15 giorni fa ho scoperto di avere la leucemia.
Merda.
Sì. Mia sorella ha appena fatto un test per capire se poteva donarmi il suo midollo, ma è risultato incompatibile.
Merda.
E per di più non è mia sorella.
Merda.
Sì. Però ho scoperto di avere un fratello. Quel fratello è lei.
Ma che dice questo?
Da quanto tempo suoni il trombone?
Da anni. Io suono nella banda o giochi a calcio.
Abbiamo perso Gérald, il direttore.
Ma non avete un sostituto? Dovresti dirigere tu.
Smettila, non ti ci mettere anche tu.
Ti aiuterò io. Dai, vieni.
Aspetta, non ho accettato.
Bisogna avere ambizione nella vita. Un giorno sarai tu a dirigere la scuola di musica.
Dirigere una scuola?
Scommetti?
Ma se a scuola era un disastro.
Questa poteva essere la nostra vita.
Se fossi cresciuto qui non ti chiameresti Thibault.
Ah no?
No.
Allora come?
Non saprei, avresti un nome normale, tipo Carmelo.
Ah, sì.
Ecco, magari vi ho invogliato se non avete avuto ancora occasione di guardare questa commedia francese con la comicità, insomma, che si contraddistingue in questo genere appunto di commedie. Torniamo allora un po', ci colleghiamo anche ad aneddoti, ricordi divertenti legati alla scuola bandistica. Florio, so che Florio Guidotti, bentornato Florio, 10 anni, so che ti sei preparato, che volevi raccontare alcuni ricordi, vero, che hai? Prego, dimmi quali sono i ricordi che ti sei preparato, che hai voglia di condividere con noi.
Il mio maestro di tromba, Marco, mi scrive spesso dei pezzi da suonare. L'anno scorso ne ha scritto uno per me e mio fratello, Jacopo, pure trombettista, intitolandolo Walzer El Kurt, che è la strada dove abito a Montecarasso.
E poi ne hai degli altri, vero?
Prima di Natale, ogni anno, facciamo un saggio con tutta la minibanda SBR e la mia sezione delle trombe. Con il maestro Marco Piazzini fa uno spettacolo nello spettacolo ed è molto divertente.
Va bene, l'altro? Ne hai tre, so che ne hai preparati tre, vero Florio?
Matteo Marca è stato il mio maestro nella minibanda SBR e oggi è il mio maestro nella filarmonica di Montecarasso a Sementina, dove sono il più giovane musicista con 10 anni.
Oh, insomma, quindi bravo, bravo Florio, grazie per aver condiviso questi ricordi. C'è qualcun altro che ha voluto anche partecipare a questa mattinata di Diamoci una mano? C'è Sara che ci ha mandato un messaggio vocale, vediamo se riusciamo a farlo partire.
Ciao papà, io faccio l'Allegra Tribù e voglio suonare il flauto traverso.
Ma
amore, ciao papà, io da grande voglio suonare il flauto traverso.
Allora dobbiamo spiegare.
Sì, spieghiamo. Sì, sono,
sono Matteo.
Sono le mie due bimbe, cioè, sono Zoe, che ha 5 anni e ha cominciato i primi corsi che offriamo con la scuola bandistica, che si chiamano Allegra Tribù e che avvicinano i bambini appunto al mondo della musica, e lei ha già deciso che vorrebbe suonare assolutamente il flauto traverso. La sorellina Camilla, che la segue a ruota, cioè 2 anni in meno, a 3 anni, anche lei ovviamente è un po' influenzata dalla sorella maggiore, quindi ha deciso il flauto traverso, ma secondo me c'è ancora margine per optare.
Per cambiare, ma sì. Meravigliose, grazie per questo bellissimo messaggio vocale. E, tra l'altro, a proposito di quello che hai appena detto, che si può magari cambiare anche strumento.
Sì, volendo sì, allora...
Ecco, è succede spesso?
Può succedere per diversi motivi, se magari uno non è più convinto, magari vuole cambiare perché si parlava prima anche di ruoli, magari vuole prendere un altro ruolo all'interno della band o si sente che vorrebbe cambiare. Quello che trovo bello, facile, è che appunto avendo una formazione completa, quindi lavorando anche sulla teoria, sulla lettura delle note, questo cambio è più facile rispetto a magari a passare direttamente da un altro strumento senza conoscere la musica o la teoria. Ecco, da quel lato sì, volendo si può anche fare un passaggio.
Allora Luigi Donato, vogliamo, presidente della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, vogliamo rifare l'appello perché so che insomma è una figura importante alla quale tenete particolarmente, quindi hai detto ma forse è meglio provare a fare questo appello più di una volta, magari sì. Qualcuno si è collegato in questo momento, si è sintonizzato sulle frequenze di Rete 1 e quindi magari è proprio qualcuno che ha dimestichezza anche con i numeri e non solo con la musica.
Esatto, allora una cosa che abbiamo detto prima con la presenza qua di Roby, Roberta in fondo si è avvicinata alla scuola bandistica perché mamma di una ragazza allora in formazione nella scuola bandistica, e questa è una cosa interessante che spesso il comitato della scuola bandistica, che è un'associazione di volontari in fondo che lavorano per i giovani, il comitato ha sempre avuto nei genitori degli allievi in formazione delle figure molto importanti per poter portare avanti la nostra associazione, e magari questo appello si rivolge chissà a dei futuri genitori o genitori di futuri allievi della nostra scuola che vogliono avvicinarsi alla scuola bandistica, una realtà dove appunto stiamo cercando per il prossimo futuro, per i prossimi mesi, un responsabile delle finanze, qualcuno che abbia voglia, abbia la voglia di divertirsi, abbia un po' di senso di responsabilità per gestire le finanze della nostra scuola. Cerchiamo qualcuno che possa continuare a far suonare bene i nostri conti.
I nostri conti, meraviglioso questo appello. Io ti ringrazio Luigi. Allora, fatevi avanti, lo potete fare mandando la vostra candidatura sul sito.
Sul sito scuolabandistica.ch c'è un form di contatto, ci sono lì i numeri di telefono, indirizzi email, lo potete scrivere direttamente a presidente@scuolabandistica.ch. Oppure anche sui social, ecco.
Anche sui social.
Ci trovate,
mandate la vostra candidatura e intanto noi mandiamo un po' di musica. Torniamo a parlare con il direttore della SBR, perché voi ovviamente usate l'acronimo, no? Per dare il titolo, perché è un po' più veloce, quindi la Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, per gli amici SBR. Ecco, direttore della SBR, vogliamo sottolineare una cosa, che il nostro tra i super ospiti questa mattina, diamoci una mano, c'è Florio, che ha 10 anni ed è l'unico, vero? L'unico ad essere un componente.
Sì, assolutamente, appunto dicevo, normalmente gli allievi cominciano a quell'età, Florio invece è un po' un caso proprio unico, abbastanza talentuoso, cioè non abbastanza, molto talentuoso, infatti non solo è in formazione da noi alla SBR, ma è già nella banda, nelle file della banda, è un suonatore attivo, quindi è un caso veramente eccezionale, gli faccio ancora i complimenti.
Florio, vedo il tuo sorriso, quindi tu ne sei consapevole di questo talento che hai? Ti emozioni ancora andare, insomma, a esibirti, oppure per te è normalità?
No, è normale più o meno.
Cioè, non è che provi una particolare emozione prima di... No.
No.
Niente.
Anche perché, allora, lui ha un brano che è stato scritto per lui, no? Che è dedicato alla via... È il più giovane, ha molta più esperienza di noi. No, tu sei oramai tranquillo se devi suonare. Perfetto.
Quando vai in vacanza ti porti lo strumento, suoni, ogni tanto fai pausa?
Certe volte lo prendo, certe volte no.
Com'è che scegli? Per quale motivo lo porti a volte e altre no?
Boh, se tipo tante cose da studiare, tipo non so, per l'esame lo prendo.
Ok, giusto. Tu suoni tutti i giorni?
No.
Di solito? No. No. Un talento non ha bisogno di esercitarsi tutti i giorni, direttore.
Diciamo che si può sempre fare meglio, questo in ogni caso, però sì, si può anche permettersi, quando si ha le qualità si può anche permettersi di non esercitarsi quotidianamente.
Luigi Donato, ma presidente.
Magari
SBR.
Mi leggo a quello che ha detto prima Matteo, legato appunto al fatto che Florio suona anche già in banda, perché il rapporto tra la scuola bandistica e le quattro formazioni bandistiche di Bellinzona, che sono la Civica Filarmonica di Bellinzona, la Civica Filarmonica di Giubiasco, la Filarmonica Montecarasso Sementina e la Filarmonica di Gorduno d'Aro Carasso, sono quattro realtà che hanno deciso di appoggiarsi già dal 93 alla scuola bandistica per la formazione dei loro allievi. E è un rapporto molto, molto stretto che abbiamo noi come scuola bandistica con le bande, tanto che le bande aiutano finanziariamente la formazione dei giovani che intraprendono la scuola bandistica. Quindi è un modo anche per rendere, diciamo così, aperta la formazione musicale, che sappiamo che spesso la formazione musicale costa anche tanti soldi, bisogna acquistare uno strumento, bisogna pagare le lezioni, ecco, rende, diciamo così, accessibile a dei prezzi comunque giusti per quello che diamo come formazione, ecco, che le bande riescono ad aiutare le famiglie e ad aprire quindi i nostri corsi a tantissimi ragazzi.
E questo è importante, anche una bella responsabilità, dobbiamo dire, che avete, Luigi, insomma, perché voi lasciate un segno a questi giovani ragazzi, a queste generazioni, cioè siete al pari dei professori, dei maestri di scuola, insomma, mi verrebbe da dire comunque.
Beh, tutti i nostri docenti di musica sono comunque docenti professionisti che svolgono il loro ruolo da noi e magari in altre scuole di musica, persone competenti che dedicano comunque tante ore della loro giornata anche all'insegnamento musicale. Florio prima parlava per esempio di Marco Piazzini, che addirittura gli ha scritto un brano ad hoc. È un lavoro bellissimo che fa Marco con le nostre trombe, ma così come tutti i nostri docenti che sono appunto seguiti da Matteo in maniera molto, molto professionale. Ed è quello che cerchiamo di dare alle famiglie e ai nostri ragazzi.
Quali sono i valori che portate avanti? Questo lo chiedo sia a Luigi che a Matteo.
Allora sì, mi ricollego un po' a quello che diceva Luigi, cioè bisogna vedere proprio la formazione come un investimento per la vita. I valori sono tanti, trovo dei parallelismi anche con lo sport, per esempio, appunto quello di perseguire degli obiettivi che non sono per forza di cose a breve termine, quindi ci vuole impegno, ci vuole studio, ci vuole costanza. Questi sono degli insegnamenti che vanno anche per la vita, anche per altri ambiti. C'è anche banalmente l'ascolto, imparare ad ascoltare gli altri. Questa è una cosa che si sta un po' perdendo quasi, mi sembra di dire, osservando un pochettino la società, e quello è un tratto molto importante. Ascoltare gli altri, dare spazio, dare il giusto spazio, saper sentire, rispondere. Tutte queste dinamiche che si creano con la musica sono degli insegnamenti che si possono portare avanti anche nella vita.
Mi verrebbe da dire che la radio in questo caso può davvero aiutare ad allenare l'ascolto, Enrico Varsi.
Sì, tantissimo. A me piace molto anche proprio come mezzo di comunicazione per questo motivo. Un po' perché aiuta all'ascolto e quindi a cogliere anche quegli aspetti che in un ascolto di superficie, non attivo, quindi non potente, a volte si perdiamo, no? Tendiamo a perdere. Ma poi anche perché la radio lascia aperto l'immaginario, molto come la musica d'altronde. Non dice tutto, no? Non ti dice tutto.
Non ti distrae neanche l'immagine.
No, esattamente.
Io sono una proprio della vecchia riempire, scuola, no? Per me la TV è la TV e la radio è la radio, poi invece c'è chi ama guardare la radio in TV, ecco, io posso cioè mi piace che si lasci quel mistero, no?
Sì, esatto, poi la televisione per carità ha tutta una serie di specificità, pensiamo a tutto quello che è lo sport per esempio, ma anche la crescita della società, no? Grazie alla televisione, però la radio in effetti è proprio quello che non dà che non dice, che lascia aperto alla creatività e quindi anche al senso di libertà. Che mi sembra, tra l'altro, un tema oggi ancora non l'abbiamo toccato, ma un altro aspetto probabilmente importante è il sentimento di libertà nel suonare uno strumento, nel momento in cui riesce a raggiungere un determinato obiettivo. Prima dicevamo, no, di quanto a volte ripeti, finché non riesci a trovare il modo giusto. Penso che quello tocchi molto sul senso di libertà personale, che è una cosa di cui abbiamo bisogno.
Cecilia, degli aneddoti legati ai tuoi ricordi, alla tua esperienza nella banda.
Allora, parlando dell'esperienza legata all'ingresso nella civica di Bellinzona, io appunto suono da 8 anni e 4 di questi anni li ho fatti con il primo corso, con la mini banda, e poi sono entrata nella civica filarmonica di Bellinzona. E è stato veramente all'inizio ovviamente molto impegnativo, perché comunque si entra in contatto con persone magari anche adulte che suonano da veramente tanti anni, e quindi è una grande anche responsabilità, cioè bisogna assumersi le proprie responsabilità quando si inizia a suonare in una collettività, perché comunque perché un brano esca bene, perché un concerto esca bene, tutti devono cercare al meglio delle loro capacità di dare il loro contributo e di impegnarsi, studiare a casa. Non sempre magari a casa c'è motivazione di suonare da soli, almeno dal mio punto di vista, però poi pensando che comunque la riuscita di un concerto dipende da tutti, questo spinge a allenarsi e cercare di dare il massimo anche a casa. E di sicuro il ricordo più emozionante è stato il primo concerto di gala della civica, cioè il concerto che si fa sempre nella prima settimana di dicembre, dove la civica propone i brani a cui ha lavorato dall'inizio dell'anno scolastico, da settembre fino a quel momento lì, e è sempre molto emozionante perché poi c'è sempre tanto pubblico, e quindi era stato proprio bello.
Allora, torniamo subito dopo con anche degli appuntamenti in calendario, Luigi, che appunto la SBR ci segnalerà. Luigi Donato, allora andiamo con il vostro calendario, se ci sono degli eventi anche da segnalare.
Ma magari sì, mi piace segnalare alcuni concerti interessanti che la nostra mini banda farà nei prossimi mesi. Uno in particolare, il prossimo 14 di marzo, c'è una collaborazione tra la nostra mini banda della scuola bandistica con la mini banda della Filarmonica Unione Carvina. Questo è dettato dal fatto che hanno la nostra Nadine Spezziga, la maestra della mini banda, e anche è maestra di entrambe le mini bande, ha creato una collaborazione, una bella collaborazione tra queste due realtà, e quindi si ritroveranno a suonare assieme. E poi c'è un altro momento invece importante, un'altra giornata molto importante, il 19 di aprile. In Canton Ticino abbiamo tante realtà bandistiche, più di 40, e abbiamo ogni filarmonica ha una propria scuola allievi. Bellinzona abbiamo questa fusione all'interno della SBR. Le altre realtà, più o meno ognuna, ha una propria mini banda, e da tanti anni la Federazione Bandistica Ticinese promuove questa festa cantonale delle mini bande, quindi una giornata di festa che si svolgerà, organizzata dalla Civica Filarmonica di Mendrisio, e quindi sarà appunto a Mendrisio, e sarà un momento dove tutte le mini bande del cantone si ritroveranno per fare musica assieme. Ognuna si presenterà con un proprio programma e si esibirà di fronte alle altre mini bande e ad un pubblico. E allo stesso momento a Bellinzona, quest'anno le cose combaciano, ma noi lo faremo comunque, quindi la nostra mini banda sarà a Mendrisio, ma noi organizziamo da 4 anni, perché è la giornata di Slow Up, questo famoso evento che si svolge nel bellinzonese, e la scuola bandistica gestisce un villaggio in Piazza Governo a Bellinzona, e quindi nel nostro rinominato Slow Up Music Village, dove cerchiamo di portare tanta musica, e noi organizziamo la cucina, ed è un punto di ristoro dove, oltre alla musica, ci si può rifocillare dalle pedalate.
Ecco, tra l'altro la banda è anche musica in strada, musica in movimento, incontro con le persone. Come vivete voi questi momenti?
Beh, per esempio l'idea di creare un villaggio slow up è nato proprio da lì, dal fatto di avvicinarci a un, diciamo, un pubblico che non è magari abituato ad andare a sentire una banda e quindi di conseguenza conosce la scuola bandistica per questo motivo, ma di mostrarci anche a un pubblico che in questo caso in una giornata, diciamo così, sportiva, dove una giornata dove se è bel tempo ci sono tantissime famiglie che girano in bicicletta.
Ecco, sì, infatti ricordiamo che l'evento Slow Up proprio vuole muoversi senza macchine, andare insomma esatto. Un po' a un ritmo più umano magari.
Esatto. E quindi l'idea del nostro villaggio è proprio quella di realizzare un luogo di incontro dove negli ultimi anni, quando l'abbiamo fatto, c'è stato un programma musicale molto fitto, da bande, minibande, tantissimi ragazzi che suonano, e questo crea sicuramente un modo di avvicinarci, ecco, alla gente comune e a far vedere la bellezza del mondo bandistico.
Da un lato, così, in un mondo magari dei sogni, mi piace pensare, sarebbe bellissimo, domani chiedo se anche a voi potrebbe piacere di avere la musica un po' sempre come sottofondo per le strade. Chiedo alle più giovani, Esther.
Ma secondo me è bellissimo. Ad esempio io pratico anche atletica e ogni volta che corro vorrei che mettessero la musica, perché sicuramente sarei molto più spronata a correre, a non mollare. E penso che sarebbe un mondo perfetto se ci fosse sempre un sottofondo musicale, magari un po' allegro, per non...
La sempre... terapia della musica, si diceva Enrico Varsi.
Sì, assolutamente. No, ma è vero, anche perché
cioè, musica... sarebbe fare terapia sempre per strada, nel mio mondo dei sogni. Nel mio mondo dei sogni si fa terapia, sì.
In effetti, quello che Matteo credo diceva prima, quando parlava di quella stato, no, di isolamento da tutto il resto, non è altro che il contatto col qui e ora, di cui oggi si parla tanto in alcune discipline terapeutiche, la mindfulness ad esempio, no? Che è molto potente, che è una pratica molto bella. L'idea è proprio quella di entrare nel presente che tu stai vivendo in quel momento e tutto il resto riuscire a lasciarlo fuori, no? E in questo la musica aiuta tantissimo, mentre tutte le nostre pratiche quotidiane in realtà no. Si fa molta fatica, no? Spesso noi proviamo delle emozioni che sono poi condizionate o che attraggono pensieri che non fanno parte però di quel momento vissuto, e non riusciamo a entrare in contatto con la nostra emozione perché siamo disturbati da tutte queste cose. Penso che l'esperienza musicale di proprio
sia
quello, no?
Esatto, sì, è proprio quel trovare il momento, spazio per se stessi e per perdersi nella pratica musicale. Esatto.
Certo, se poi fossimo inseriti in un contesto musicale sarebbe straordinario. Se a volte capita, pensando anche alla propria vita, no? Che in realtà spesso, io penso nel mio caso, è stata sempre caratterizzata la musica quando ero bambino, sempre accompagnata dalla musica, e mi sono reso conto che i momenti, i periodi in cui non ho potuto avere l'accesso che avrei voluto alla musica, in questo caso a musica ascoltata, anche se a me capita ogni tanto per esempio di suonare, quindi che non ha nessuna finalità se non quella mia, del mio piacere personale. Io suono male oltretutto, quindi,
quindi è solo il tuo il piacere,
quindi è proprio solo
già
mio,
già le tue figlie, la tua famiglia un po' meno
in effetti. Quello è il momento in cui in qualche modo forse è un modo per ricongiungersi con qualcosa di molto profondo di cui abbiamo bisogno. Ecco, non c'è solo la parte esterna, diciamo così.
Abbiamo bisogno di profondità, ci vorrebbe comunque sempre, come abbiamo capito, un po' di musica nell'aria. Sono proprio curiosa di sentire che aria tira in quel di Bormio e vorrei salutare il collega dello sport, David Conti. Buon sabato mattina.
Buon sabato a te Clarissa, ai tuoi ospiti e a tutti coloro che ci ascoltano.
Ecco, vorremmo sapere un po' che aria tira, perché insomma libera maschile, la discesa libera maschile è la gara regina dello sci alpino.
Dello sci alpino è forse anche una delle gare più importanti, oserei dire, di questa Olimpiade di Milano Cortina, che è iniziata ieri con la cerimonia d'apertura. Non qui, chi ha seguito ha visto...
C'è stata una caduta.
C'è stata una caduta, sì, di Musaton, il francese, che era tra l'altro uno dei grandi favoriti per il podio. Lui che era arrivato in Coppa del Mondo proprio a salire sul gradino più basso del podio. Musaton è caduto, il primo dei quattro che sono scesi a non chiudere la sua propria gara. Però Musaton non si è fatto male, per fortuna sappiamo quanto è pericoloso anche quando si esce a una certa velocità.
Stiamo parlando di musica, di terapia musicale. Mi chiedo se nel villaggio olimpico insomma c'è un po' di musica, non c'è? Dici quello che sentite voi che siete lì.
Sì, è quello che stavo dicendo, che Bormio, se avete seguito la cerimonia, ieri non c'era una vera sfilata degli atleti, c'era Predazzo, Livigno, Cortina e Milano, non c'era qui perché, vabbè, non è reputato a Bormio un polo di questa Olimpiadi, perché c'è solo, tra virgolette, lo sci alpino e lo sci alpinismo, quindi c'era la gara soprattutto questa sera, quindi gli atleti non sono andati a Cortina, che dista cinquantina di minuti da qui. C'era una piccola piazza dove è stata mostrata la cerimonia, ma davvero c'era poca gente. Fino a ieri la gente ha cominciato ad arrivare ad inizio pomeriggio. Diciamo che anche gli atleti stessi hanno vissuto un inizio di Olimpiadi molto staccati, molto un ambiente abbastanza strano, questo lo diceva anche Odermatt.
Ecco, non so se qualcuno ha notato, ma Mariah Carey nel suo prompt dove leggeva, ecco, la musica, è stato meraviglioso, andate a vederlo perché era una lingua tutta sua.
Sì, assolutamente sì, girava, adesso io l'ho visto dai colleghi di Eurosport, non so se anche i nostri colleghi del web alla fine hanno praticamente mostrato il testo, ma se era un testo, non so se
esatto, fosse un testo. Bravo, questa è la domanda, era un testo? Comunque lei ha fatto una bellissima figura lo stesso.
Beh, sicuramente Mariah Carey, ma come anche Bocelli, come Pausini, insomma, sono dei grandissimi artisti. È stato sicuramente emozionante ieri sera ascoltare questo slang di Mariah Carey.
Esatto.
Alla fine è uscita bene.
L'importante poi è il risultato, che è quello che ci aspettiamo anche dai nostri, vero? Dal numero 6 Odermatt e 7 che è Von Almen.
Assolutamente sì. Diciamo che non fare una medaglia oggi a livello sportivo sarebbe comunque deludente, perché gli svizzeri in Coppa del Mondo sono da una ventina di discese che riescono sempre a salire sul podio. Foyz è il campione olimpico in carica, diciamo così, lui ha vinto nel 2022, e soprattutto Von Almen e Odermatt, come dicevi bene, hanno 5 vittorie già quest'anno in Coppa del Mondo, sono saliti praticamente sempre sul podio, e tranne quella brutta parentesi, diciamo così, di Kitzbühel, dove Odermatt è comunque arrivato secondo, non ha vinto, che è uno dei suoi grandi obiettivi, diciamo che solo grandi soddisfazioni sino oggi in discesa.
Adesso manca davvero pochissimo per i nostri prodi, come si dice. Quindi
sì,
lasciamo a te la linea, la lascio direttamente
già,
a te.
Già, perché sono 3 svizzeri di fila, quindi adesso Alphon ha chiuso tra l'altro con uno spavento grandissimo la sua prova, è arrivato a 1,48 da Emmetsberger, che è il più veloce sin qui, l'austriaco, precede di 42 centesimi Crawford e di 87 centesimi Bryce Bennett. E questo il podio diciamo parziale. Emmetsberger che tra l'altro altro tumefatto in faccia, perché durante il primo allenamento di questa libera è caduto e si è fatto parecchio male. Emmetsberger che comunque per adesso è lì davanti a tutti, nel momento in cui c'è Alexis Monet al via con il pettorale numero 6. Il friburghese quest'anno non è andato benissimo, diciamo così, in Coppa del Mondo, in ripresa dopo un buon risultato a Cromontana, lui che tra l'altro ha vinto proprio qui sulla Stelvio a Bormio nell'ultima gara di Coppa del Mondo nel dicembre del 2024, dunque è considerato e da considerare soprattutto un outsider, 7 centesimi di vantaggio al primo rilevamento cronometrico per il friburghese, che appunto ha comunque le sue carte da giocare. È apparso molto tranquillo lui, che oggi praticamente debutta a una Olimpiade, il friburghese appunto, che non era presente ancora a Pechino. 40 28 nel frattempo ai centesimi di ritardo su Emesberger, dunque in parte compromessa la prova del friburghese, che adesso salta lunghissimo sul salto San Pietro, uno dei punti importanti, fondamentali di questa prova da non sbagliare. È stato il più veloce qui rispetto a Emesberger, ma sono ancora 32 i centesimi di ritardo con Monnet, che adesso è entrato nell'ultimo muro finale, ancora il miglior parziale, 20 centesimi da recuperare, è fattibile poi il friburghese andare a scalzare Emesberger dalla prima posizione. Lo vediamo nell'ultimo salto, rush finale con Monnet che chiude nel tempo di 1:52.36, il miglior tempo parziale, 22 centesimi più veloce rispetto a Emesberger, dunque una prova in crescendo per il friburghese, che adesso si tiene le mani esausto, perché lo ricordiamo comunque questa è una pista vera, Clarissa, una pista che solitamente accoglie la Coppa del Mondo, dunque non siamo a Pechino, non siamo a Pyeongchang, non siamo a Sochi, con tutto il rispetto, siamo davvero su una delle piste più difficili della Coppa del Mondo. E adesso fra un attimo ci sarà Marco Odermatt, non so se i tuoi ospiti seguono lo sci.
Abbiamo portato bene, diamoci una mano e speriamo di andare avanti così. L'energia positiva arriva dallo studio di Rete 1 a voi a Bormio.
E speriamo soprattutto adesso che ci siano squilli di tromba, visto che parliamo oggi di sax e di altri strumenti musicali, perché è partito Marco Odermatt, 3 vittorie, lo dicevo, in Coppa del Mondo in questa stagione. Forse l'unico rammarico è quello di non aver vinto a Kitzbühel. Odermatt che ha 4 centesimi di vantaggio subito sul connazionale Monnet, che era andato benissimo in questa prima parte. Vediamo adesso la differenza tra il nilvadese e il friburghese, il romando appunto in questa parte di tracciato aveva perso qualcosa rispetto a Emesberger. Allora è qui che soprattutto Odermatt deve fare la differenza, Odermatt che aumenta effettivamente di 40 centesimi il suo vantaggio, è arrivato a 44 centesimi. Odermatt che nell'ultima discesa di Cromontana non è finito sul podio, ha grande voglia di rivincita, lui che è campione olimpico in carica in gigante, mai uno svizzero ha conquistato 2 medaglie d'oro consecutivamente alle Olimpiadi, chissà che non si possa riscrivere la storia. 53 centesimi di vantaggio per Odermatt, che dunque continua ad aumentare il suo divario rispetto a Monnet. Marco Odermatt che entra ormai nella seconda parte di tracciato, un tracciato che appunto al di là del salto San Pietro uno dei più spettacolari, dove adesso finalmente arriva anche Odermatt a una velocità importante. Vediamo il tempo da battere, 1:24.83, ha perso qualcosa Odermatt rispetto a Monnet, ancora 35 centesimi però di vantaggio per il nidvaldese. L'avevo detto Monnet che ha finito la propria prova in crescendo, perde ancora qualcosina Odermatt, ma è abbastanza, 31 centesimi Odermatt che adesso nel muro finale, le ultime 3 porte per il campione olimpico, con Odermatt che adesso va a tagliare il traguardo in 1:52.31, dunque è davanti a Monnet, soli 5 centesimi, davvero niente in questo livello, queste velocità, 5 centesimi, quindi la dice lunga anche sull'ottima prestazione di Monnet nella seconda parte di pista, tutto secondo programma, quantomeno tutto secondo i nostri desideri. 2 svizzeri hanno tagliato il traguardo, 2 svizzeri, Clarissa, sono davanti.
Ma questa è una notizia meravigliosa per iniziare alla grande anche il nostro sabato pomeriggio. David Conti, ti ringrazio tantissimo per averci fatto emozionare anche qua da lontano, da
andiamo
Comano.
Andiamo con Almen, Clarissa, adesso però. Se
andiamo.
Dai, l'ultima, rubo ancora 2 minuti. Non rubi,
noi siamo qua con te.
Sì, perché c'è Fragno von Almen, prima partecipazione ai mondiali l'anno scorso, alle Olimpiadi, scusate, l'anno scorso, prima partecipazione a Salbach ai mondiali. E cosa fece? Beh, si portò a casa l'oro a 10 centesimi di vantaggio su Odermatt. Si ha comunque la sensazione che si può andare a battere il tempo di Odermatt. Von Almen, uno dei grandi favoriti al pari degli italiani, soprattutto Dominic Paris, il 36enne che qui ha vinto addirittura 6 volte in Coppa del Mondo. Fragno Von Almen, che adesso arriva alla seconda intermedia, aumenta di 23 centesimi, portando a 33 centesimi il suo vantaggio su Odermatt. Quante volte in queste ultime due stagioni abbiamo vissuto un testa a testa proprio tra Odermatt e Fragno Von Almen, uno pazzo, diciamo così, a Von Almen. Abbiamo iniziato a conoscerlo da due stagioni ormai, uno che non si tira mai indietro, e bisogna andare oltre i propri limiti in questa giornata che regala le prime medaglie olimpiche, 28 centesimi di vantaggio su Von Almen, che ha già vinto 2 volte quest'anno in Coppa del Mondo, a 102,1 la sua velocità in uscita in questo tratto, la più veloce. Dunque funzionano gli sci, funziona anche il mentale di Fragno Von Almen, apparso come sempre molto molto tranquillo, soprattutto molto molto lungo qui sul salto San Pietro. Ha fatto alzare anche le persone davanti al nostro microfono, alla nostra postazione, addirittura 60 centesimi di vantaggio. Dunque aumenta ancora il suo scarto, e questa è una gara quasi perfetta di Von Almen. 73 centesimi, forse qui la prima sbavatura sulla penultima porta con Von Almen, adesso che deve lasciare andare gli sci nell'ultimo tratto. Lui è molto bravo a farli andare, 135 all'ora. Vediamo Von Almen che taglia il traguardo, sarà sicuramente davanti, 70 centesimi di vantaggio su Odermatt, tempo incredibile. Bisognerà davvero andare a prendere Fragno Von Almen, praticamente perfetto, 3 svizzeri davanti a tutti. Fragno Von Almen, che ha fatto praticamente gara a sé, 70 centesimi di vantaggio su Odermatt, 75 su Monnet. A te,
David Conti, grazie tantissimo, davvero la tua energia ci dà la carica per continuare qui a Diamoci una mano. Siamo tutti emozionatissimi, allora lasciamo un pochino decantare queste belle notizie che arrivano da Bormio.
Diamoci una mano.
Torniamo, buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, bentornati a Diamoci una mano, quest'oggi in compagnia della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, che abbiamo davvero avuto l'occasione di conoscere un po' più a fondo. Allora, tanti ospiti, come sempre, lo sapete, qui a Diamoci una mano le porte sono sempre aperte, insomma noi siamo molto inclusivi, questo ci teniamo tantissimo. Allora, Luigi Donato, presidente della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese, parliamo anche dei più piccoli. Perché voi tenete moltissimo al corso che offrite a quelli proprio i mini mini.
Certo, perché è un'idea che in fondo la musica, prima cominci ad avvicinarti alla passione per la musica, meglio è, da un certo punto di vista. E questi corsi sono appunto dei corsi introduttivi che permettono ai ragazzi di avvicinarsi appunto alla musica. Magari Matteo può spiegarci meglio come funziona.
Matteo Marca, direttore SBR, mi piace molto, devo dire l'acronimo SBR, prego.
Sì, allora ci siamo accorti semplicemente che la voglia di fare musica parte già dai primissimi anni.
Tu l'hai visto con le tue figlie che abbiamo sentito prima, no? Di 2-5 anni, 3?
Sì, 3-5 anni, 5. Sì, esatto. E sì, anche in casa la sentiamo, la voglia di fare musica. E quindi appunto l'idea è stata quella di creare dei corsi e di portare avanti questi corsi che sono dedicati a loro. C'è un corso che si chiama Allegra Tribù per bambini dai 4 ai 5 anni e un corso che si chiama Note Spensierate per i bambini dai 6 ai 7 anni. Entrambi i corsi hanno lo scopo appunto di presentare il mondo bandistico, presentare gli strumenti, lasciare provare gli strumenti ai bambini, seppur molto piccoli, e avvicinarli proprio alla musica in maniera giocosa, quindi attraverso canti, attraverso il movimento, il ballo, attraverso delle pratiche strumentali, anche con strumenti piccoli, per esempio un xilofono o un flauto o qualcosa di molto semplice che dia già loro le emozioni di creare musica insieme.
Tra i nostri ospiti questa mattina abbiamo un piccolo ma grande, Florio Guidotti. Florio, anche tu hai partecipato a questi corsi che ci state facendo conoscere, Allegra Tribù, e poi tu non hai mai...
No, io no.
Tu sei partito subito come?
Dalla minibanda e prima dal Marco, dal mio maestro, e poi sono andato in minibanda al secondo anno.
Quindi per iniziare così bisogna proprio già essere dei talenti come Florio?
Assolutamente, o avere già le idee in chiaro, quindi sapere già quale strumento si vuole suonare, e per questo motivo partire già diretti sulla formazione che si vorrebbe seguire. Invece questi corsi danno un pochettino un'infarinatura, una panoramica su tutte le possibilità, e quindi da lì dopo si può approfondire.
Ecco Luigi, ci sono degli appuntamenti da segnalare, vero?
Ma allora, sì, appuntamenti magari possiamo ripetere, quelli che abbiamo già detto anche prima, i prossimi appuntamenti in cui si vedrà la minibanda, il 14 di marzo, quindi questa bellissima collaborazione tra la minibanda della scuola bandistica e la minibanda della Filarmonica Unione Carvina.
E parlando dei mini, i corsi Allegra Tribù, eccetera, avete detto quando? Quali sono i giorni che...
Al momento sono al mercoledì pomeriggio e poi dopo ogni anno si riorganizzano, quindi anche in funzione delle disponibilità dei partecipanti.
Allora fatevi sentire, torniamo a parlare con la SBR di musica. Dicevamo appunto il mercoledì per i più piccoli, quindi fatevi avanti, prendete contatto. Anzi, a questo proposito è l'ultimo momento dell'appello, Luigi Donato,
l'ultimo
prego.
Momento. Allora inizio dal primo appello più importante, che è quello per chi vuole iniziare una formazione alla scuola bandistica. Trovate tutte le informazioni su scuolabandistica.ch, oppure potete scriverci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, cercate sempre Scuola Bandistica e lì trovate tutte le informazioni. In particolare facciamo un appello perché nei prossimi mesi avremmo bisogno di un nuovo responsabile delle finanze per la nostra associazione. Quindi la Scuola Bandistica è un'associazione, come tale ha un comitato formato da volontari che decidono di dedicarsi a questo scopo, per appunto la formazione di questi giovani futuri suonatori delle bande del Bellinzonese. Cerchiamo una persona che abbia semplicemente voglia di aggiungersi al nostro comitato e di prendere in mano la gestione delle finanze, gestendo quindi la contabilità, gestendo i pagamenti e così di sentirsi parte di un gruppo che lavora appunto per supportare poi la nostra scuola, i nostri docenti, tutti quanti, a far sì che la scuola bandistica possa continuare a far suonare bene i ragazzi. E noi cerchiamo in te, radio ascoltatore che stai ascoltando in questo momento,
che stai ascoltando,
la persona che possa aiutarci a far continuare a far suonare bene i nostri conti.
Allora, far suonare bene i conti, tra l'altro dobbiamo anche dire che nel caso vi trovate una volta al mese, giusto, con il comitato, con delle meravigliose torte, che voglio dire che prepara Roberta.
Ecco, forse una cosa forse da aggiungere su questo, che la persona non deve necessariamente avere conoscenze musicali, Roby in fondo lo dimostra, ci si può comunque
però
lavorare.
Però delle conoscenze culinarie, insomma ognuno ha delle conoscenze che mette, no?
Esatto,
a servizio
della scuola SBR.
Esatto. Oh.
E non viene chiaramente subito lasciato così in pasto, ma c'è un momento chiaramente di accompagnamento da parte dell'attuale nostro responsabile Enrico Santinelli, che potrà dare tutte le informazioni del caso e potrà aiutarlo a inserirsi all'interno del nostro comitato.
Fatevi avanti, allora prendete contatto con la SBR, prendete contatto anche con noi, qualora lo vogliate potete scriverci un messaggio allo 076 321 1113. Torniamo con la SBR a parlare però non solo di musica ma anche di campi estivi, meraviglioso.
Assolutamente.
Direttore Matteo.
Sì, diciamo questo non è un momento obbligatorio della formazione, ma un momento molto molto apprezzato dagli allievi. È un'offerta che abbiamo durante l'estate, anzi più di un'offerta, in realtà esistono due campi estivi. Uno che si tiene subito dopo la fine della scuola a Olivone, e mentre uno...
E quanto dura?
Dura una settimana e mezzo, cioè, ci sono alcuni giorni che si possono fare extra per chi è particolarmente motivato e entusiasta di andare, e poi c'è un altro che...
In quanti andate anche? In quanti siete? Com'è che... Fate... Ecco, fateci visualizzare quella settimana.
Allora, la settimana funziona, forse posso anche chiedere a Elio dopo, ma comincio a spiegare io velocemente. È una settimana dedicata, quella di Olivone, alla musica, allo sport e anche alla scienza. È una settimana dove allievi da tutte le realtà bandistiche, quindi tutti gli allievi che suonano uno strumento, possono iscriversi, e nel corso della giornata hanno tempo da dedicare al suonare insieme, perfezionarsi, hanno tempo per dedicarsi a delle attività sportive e poi anche scientifiche. È un'attività completa. Sembrerà una cosa pesantissima, ma poi in realtà ci sono anche molti momenti di svago per fare amicizia, per divertirsi, e proprio per questo sono molto apprezzati dai partecipanti.
E poi c'è un secondo campo estivo, giusto?
Il secondo campo estivo si trova poco prima che inizia la scuola, e questo si tiene a Sonogno. Ha la durata di una settimana ed è stato costruito con una collaborazione anche tra diverse bande, la Filarmonica Valmaggese, quella di Minusio insieme alla SBR, ed è anche qui un'offerta aperta a tutti gli allievi che suonano strumenti. Questa è più musicale, gli allievi suonano tutto il giorno, con ovviamente delle pause, dei momenti di svago, e preparano un concerto, nell'arco di una settimana preparano un concerto che presentano poi alla fine del campo come obiettivo finale.
Cioè lo presentano lì?
Lo presentano generalmente lì, e poi ci sono delle repliche i weekend successivi nei vari posti, può essere a Bellinzona, può essere nel Locarnese, dipende un po' anche qui da anno ad anno.
E l'età va? Cioè si può partecipare da che età a che età?
È aperto a tutti gli allievi strumentali, quindi a partire dal secondo anno possiamo dire.
Cioè Florio ha già partecipato, per esempio, vero Florio?
Sì.
Dove sei stato tu? A quale hai partecipato di campo estivo?
Quello di Sonogno.
E che cos'è che ti è piaciuto in particolar modo? Com'è quella settimana? Cioè com'è che è organizzata? Ci si sveglia a che ora? Si va a dormire a che ora? In teoria, poi dopo non so, magari tu hai altri orari.
Non mi ricordo, ma mi piacevano anche i giochi alla sera.
Ah, ok.
A squadre.
Giochi a squadre, quindi ecco, non è solo musica. So che anche Cecilia e Esther, anche voi avete partecipato. Ditemi la vostra di esperienza legata ai campi estivi.
Allora, io vado da sempre ai campi estivi. Cioè quando ero nella pancia di mia mamma ci sono già andata, veramente, e quindi ho vissuto proprio tutte le fasi, da essere la bambina che corre in giro e non fa niente a essere partecipante, quindi a partecipare. Io ho partecipato a entrambi i campi estivi.
Quindi quello... sia Olivone che Sonogno, sì. Sono sempre stati questi i due luoghi, le due, sì, destinazioni.
E appunto quello di Olivone, quello da cui vado da sempre. E dopo essere stata partecipante, adesso sono anche monitrice, quindi gestisco i ragazzi, organizzo le attività serali o i giochi al pomeriggio. E invece per quello di Sonogno sono andata solamente 2 anni come insegnante, diciamo, di flautoli. Quindi appunto ho visto un po' tutte le realtà dei campi estivi, e trovo che sia bello perché non è per forza legato alla banda in cui sei, ma ci può andare veramente chiunque, quindi... È molto bello.
Però per partecipare bisogna far parte di una banda, bisogna saper suonare uno strumento, mi pare di capire.
Sì.
Cioè non è che posso partecipare, no. Io voglio dire. Cioè posso venirvi a trovare, però. Cecilia.
Io ho partecipato esclusivamente al campo estivo di Sonogno, ma da quando ho 8 anni. Quindi cioè da 8 anni che suono, 8 anni che io sono al campo estivo, l'ultima settimana di agosto. E... secondo me è uno dei miei momenti preferiti dell'anno in assoluto. Cioè proprio io quando inizia l'estate inizio a fare il conto alla rovescia per il momento in cui posso andare a Sonogno, e è bellissimo perché ci sono delle persone che come me dal primo anno di campo estivo tutti gli anni si ritrovano, poi magari solo in quell'occasione, quindi io ho degli amici con cui magari mi sento soltanto durante l'anno, ma che poi vedo proprio in quei 5 giorni lì, e sono 5 giorni pienissimi. È sempre un lutto per la settimana successiva quando sono tornata a casa, perché cioè, vorrei essere lì, poi inizia anche la scuola, e è stupendo,
cioè,
è veramente
lutto, quindi, ovviamente, cioè...
No vabbè, la scuola è un lutto molto inferiore in realtà, è il lutto di lasciare Sonogna è proprio è doloroso. Infatti è stupendo quando poi dopo una settimana c'è la replica del concerto e rivedi tutte le persone: da una settimana mi sei mancato, volevo vorrei vederti sempre. È bellissimo, è stupendo.
Dimmi un aneddoto di questi 8 anni che sintetizza bene questa allegria, questa emozione o questo lutto.
Ma allora,
questa disperazione nell'abbandonare i compagni, gli amici.
La ricorrenza per eccellenza del campo musicale è il momento dell'ultima sera, quando ci sono i canti di gruppo, ci si mette sempre tutti attorno al tavolo, c'è il direttore della banda dei grandi che suona il piano, poi ogni tanto in alcuni anni ci sono stati dei monitori o dei ragazzi che suonavano chitarra o basso, che hanno portato i loro strumenti, quindi diversi da quelli bandistici, ci si mette tutti in cerchio, si canta, si fanno i cori e quello è il momento più bello, che poi è anche quello conclusivo alla fine quasi del campo.
Insomma, davvero ci avete invogliati un po' a suonare, un po' a partecipare, forse a suonare per poi poter partecipare a Sonogna a questo punto, cioè potrebbe essere anche quella una motivazione. Un po' di musica e poi torniamo. Siamo ai saluti finali, io ringrazio di cuore gli ospiti di questo sabato mattina di Diamoci una mano, Luigi Donato, SBR, saluti finali.
Grazie mille, allora noi vi aspettiamo, sia se avete le idee in chiaro e volete iniziare a suonare uno strumento, sia se non ce le avete ancora, noi vi aspettiamo a Bellinzona, scuolabandistica.ch, lì trovate tutte le informazioni e vi aspettiamo.
Grazie per Enrico Varsi per essere stato anche quest'oggi con me, in teoria sabato prossimo, cioè...
Dovremmo vederci. Sì, iscrivetevi all'SBR che c'è un microclima molto bello.
Esatto,
me.
Grazie per essere stati in nostra compagnia e rimanete sulle frequenze di Rete 1.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch